Buonasera a tutti voi e grazie per questo invito che ho accolto molto volentieri e a parlare con voi su questa parte, questa invocazione del Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti. È l'invocazione con cui nel Padre nostro Gesù stesso ci invita a chiedere perdono a Dio dei nostri peccati, o almeno così comunemente lo intendiamo, questa supplica, rimetti a me, a noi, i nostri debiti, anche se forse la parola debiti non è quella più indicata, più pertinente per esprimere il senso di questa invocazione. Quello non serve, bene. E in realtà, infatti, la prospettiva è ben più ampia. Non riguarda solo le nostre trasgressioni eventuali, ma quello che noi siamo davanti a Dio, individualmente anzitutto e poi anche come comunità. Il Padre nostro è la preghiera della comunità, non dimentichiamolo, non è la preghiera del singolo credente. E per quello che Dio è per ciascuno di noi, dunque ci sono entrambe le prospettive. Non riguarda, ripeto, questa invocazione solo il nostro peccato, ma quello che noi siamo davanti a Dio, come singoli, come gruppo, come comunità, e quello che Dio è per ciascuno di noi. E adesso io vengo, ve lo voglio confidare, vengo da Roma, dall'incontro della commissione che si riunisce per stendere il documento della Conferenza Episcopale Italiana per la tutela dei minori contro gli abusi sessuali. E dunque vengo da un incontro che appunto una volta di più mi ha messo a contatto di fronte a questa realtà così drammatica, così grave, quali sono appunto gli abusi, che non sono solo quelli sessuali. Ecco, solo il pensare che la nostra vita, le nostre relazioni possono essere improntate all'interno della Chiesa, qualche cosa che è un uso improprio dell'altro. L'abuso è l'uso improprio. Ecco, è qualche cosa che ci fa pensare molto seriamente. E seconda cosa che abbiamo molto ribadita questa sera, quando parliamo di queste cose orribili, come sono gli abusi perpetrati da parte di uomini di Chiesa, non parliamo mai di trasgressioni individuali, non parliamo mai di cadute del singolo che è stato infedele a ciò che ha promesso al Signore. Ogni abuso sessuale suppone sempre un discorso di sistema, di relazioni, di gruppo, di comunità. Non è mai il singolo semplicemente che sbaglia e che commette un errore gravissimo, ma dietro di lui, ci piaccia o non ci piaccia, c'è sempre una comunità, la quale deve sentirsi responsabile. Lo scandalo di pochi è sempre la conseguenza della mediocrità di molti. E dire a Dio, rimetti a noi i nostri debiti, se volete, questa sera, così per farci entrare nel vivo della riflessione, ecco, suppone che anche di fronte ad una cosa così terribile, orribile, come sono, ripeto, questi scandali e gli abusi, ci sia un gruppo di credenti che, notate bene, ha il coraggio di assumersi questa responsabilità e non la scarica semplicemente su alcuni, non la scarica semplicemente su dei pochi. C'è qualcuno che dice addirittura, ma perché fare tutta questa tragedia di questi scandali sessuali? Se guardiamo bene, i preti abusatori sono una piccola minoranza rispetto alla grande maggioranza dei preti che rimangono fedeli a quanto hanno promesso. Come se non bastasse anche un solo caso per capire la gravità di quello che è accaduto. Ma questi discorsi non hanno nessun senso, al di fuori di quello di scaricarci della nostra responsabilità. Dunque, rimetti a noi i nostri debiti vuol dire anche assumerci il peso gravissimo di questa realtà. E dunque con questo spirito noi vogliamo cercare di capire questa sera qualcosa di più a proposito di questa invocazione che è parte di quella preghiera che è la più abituale, che abbiamo tutti imparato da bambini e che forse, come succede alle cose che riteniamo di conoscere, di sapere molto bene, nasconde dei sensi, dei significati che non abbiamo abbastanza approfondito. Allora io divido la mia riflessione dopo questa premessa in due parti. Dalla parte di Dio la vedo, questa invocazione, poi dalla parte nostra. Dalla parte di Dio. Il perdono che noi invochiamo non ha solo come scopo la cancellazione del nostro debito, ma prima di tutto la manifestazione della natura di Dio o del volto del Padre, quel volto che noi tutti desideriamo conoscere e vedere. La misericordia, infatti, è, come poi specificheremo meglio, è l'amore che va oltre la giustizia, è la manifestazione dell'amore che va al di là del dovuto, del merito, se esistono dei meriti da parte nostra, ciò che va oltre la giustizia di quello che noi potremmo pensare di pretendere e che non può essere legata al singolo male commesso dall'uomo, ma soprattutto al bene che da Dio donato da sempre, fin dall'inizio della creazione e della vita di ciascuno. Perché? Perché Dio non è misericordioso, Dio è misericordia, è diverso. Dire che Dio è misericordioso vorrebbe dire che è una delle tante caratteristiche di Dio, e invece no, Dio è misericordia, è il suo essere che trasuda misericordia, questo amore che va oltre la giustizia. Se il perdono fosse solo la risposta di Dio al peccato dell'uomo, chi ha meno peccati avrebbe già in partenza un minore accesso a un'esperienza di misericordia. E non solo, ma se così stanno le cose, la stessa misericordia di Dio sarebbe qualcosa che entra in scena solo in occasione della trasgressione dell'uomo, come un attributo divino di emergenza che Dio deve mettere in atto e dunque far rendere visibile in qualche modo solo in alcune circostanze, quando cioè l'uomo commette una qualche trasgressione attraverso la quale, dunque, misericordia, noi saremmo assolti, ma che in ogni caso costituisce una risposta con cui Dio neutralizzerebbe l'iniziativa sciagurata dell'uomo. E dunque qualcosa che ha luogo dopo dell'azione umana. Come dire, l'origine della misericordia divina, secondo questa interpretazione evidentemente molto riduttiva, molto banale, sarebbe il male dell'uomo e sarebbe teologicamente assurdo, cioè sarebbe l'uomo che prende l'iniziativa in qualche modo. È come se si potrebbe dire, secondo questa percezione, che se l'uomo non fosse peccatore, Dio non sarebbe misericordia. La misericordia Dio la tira fuori solo quando la casa brucia, sono in condizioni di emergenza per via del peccato dell'uomo. Ma le cose non stanno così. Anzitutto perché la misericordia non è semplicemente un attributo divino, come dicevo, per quanto il più qualificante, ma è il suo modo d'essere. È la sua identità più profonda. Dio non è misericordioso. Dio è misericordia. Dio è la misericordia. E il perdono è il pane quotidiano del suo Santo Spirito. O come dice Bernanot, il perdono non è altro che il sangue di Cristo che circola nel suo corpo mistico. Una bella definizione questa data da questo scrittore cattolico. Il perdono non è altro che il sangue di Cristo che circola nel suo corpo mistico. Seconda chiarificazione. In principio era la misericordia. Proprio perché Dio è misericordia e non è il nostro errore che in qualche modo si porrebbe alla sua origine, poiché essa rappresenta il modo abituale e costante di essere di Dio. Vi propongo questo piccolo esercizio. Conoscete il prologo di Giovanni, laddove Giovanni dice, parla del Verbo, nulla è stato fatto senza il Verbo era fin dall'inizio, tutto è giunto a noi attraverso di Lui. Ecco, sostituite al posto del Verbo, mettete la misericordia e vedrete che il senso addirittura si arricchisce, si illumina ancora di più. All'inizio era la misericordia e nulla è stato fatto senza la misericordia. Nulla di ciò che esiste potrebbe esistere senza la misericordia. Se Dio non fosse misericordia, noi non saremmo. Infatti, per tornare ancora al prologo di Giovanni, nella misericordia era la vita di Dio prima di tutto, e poi la vita nostra. Appunto, riprendiamo quella breve definizione che abbiamo visto prima. Se la misericordia è l'amore che va oltre la giustizia, è chiaro che la creazione è stata un grande atto di misericordia, perché nessuno di noi è stato creato perché se lo meritava. Nessuno di noi può dire di essere stato creato per un atto di giustizia, evidentemente. E nulla di ciò che c'è attorno a noi, il creato, non esiste certo per un atto di giustizia. Tutto quello che è stato fatto perché Dio è misericordia, è l'amore che va oltre la giustizia, addirittura anticipa l'essere vivente, il quale dunque non avrebbe mai potuto pensare di meritare di essere esistente. La vita non è un concorso che abbiamo vinto. La vita è il dono che ci viene da quel Dio che, in un impeto di amore, che è andato estremamente al di là del nostro merito, ci ha voluti esistenti. Ne viene come conseguenza che allora che noi siamo stati pensati da una mente misericordiosa, confezionati da mani misericordiose, voluti da un cuore misericordioso, subito amati da un cuore ricco di misericordia, confezionati da mani misericordiose, progettati secondo un disegno misericordioso. E se la misericordia è la materia prima allora di cui siamo fatti, e ciò che ha determinato il nostro venire alla vita, allora è chiaro che l'esperienza della misericordia è esperienza primordiale, non è legata ai peccati che possiamo avere commesso. La misericordia è all'inizio della nostra vita, è ciò che ha determinato la nostra storia. È qualcosa che non è legato ad una colpa commessa per la quale invochiamo pietà sperando di trovarla, ma è ciò che ci costituisce, è ciò che costituisce Dio nella sua natura più profonda, è ciò che costituisce noi nella nostra natura più autentica, perché noi siamo stati pensati da una mente misericordiosa, subito amati da un cuore misericordioso, confezionati da mani misericordiose, pensati secondo un disegno misericordioso. La misericordia è ciò che è la materia prima, ciò che ci costituisce nel nostro essere, pensato e realizzato a immagine e somiglianza di Dio, del Dio che è misericordia. E dunque anche in noi e per noi, come in Dio, anche se con significati diversi, rappresenta non qualcosa di eventuale e puramente attitudinale legato agli incidenti della nostra vita, ma è qualcosa di cui noi viviamo e viviamo in ogni istante, centrale per la nostra identità e costitutivo per il nostro essere. Vediamo ora dalla parte dell'uomo. Questa parte sarà un pochino più lunga e comunque a un certo punto mi direte di... Anzi, mi sono accorto che ho sforato probabilmente all'ultimo punto con la successiva supplica del Padre Nostro, e allora lì magari mi fermerò prima. Dunque, vediamo la cosa dalla parte dell'uomo. Allora, abbiamo detto, in Dio la misericordia è non semplicemente un attributo, ma è la sua essenza e la sua natura. Dio non è semplicemente misericordioso, Dio è misericordia. E così troviamo un modo concentrare tutto questo in una espressione unica che si riferisce all'uomo. L'uomo è un ladrone graziato. Ecco, una definizione che si adatta molto bene, credo, a ciascuno di noi, a ciascun essere umano. Siamo ognuno di noi ladroni graziati. Dunque, dopo la chiarificazione teologica, quanto abbiamo visto finora, vi vorrei brevemente proporre come un'applicazione pedagogica, ovvero, dove la vado a pescare? Nel primo cammino penitenziale della storia della redenzione, la storia che è iniziata con la croce di Gesù, no? Qual è stato il primo cammino penitenziale a partire dall'evento della crocifissione di Gesù? Quello che si è compiuto addirittura ai piedi della croce, in colui nel quale possiamo vedere riflessa la nostra stessa identità, cioè il ladrone di destra, il ladrone graziato, da cui viene anche la nostra identità. Noi, come lui, siamo ladroni graziati, più graziato che buono, come ce lo tramanda la tradizione, meglio dire graziato, riempito di grazia, quella grazia che è la misericordia. Anzitutto sottolineiamo il fatto che questa espressione è proprio quella che esprime meglio di ogni altra la nostra identità, di ciascuno di noi, anzi di tutti. Papa Francesco in Gaudete et Exultate dice: occorre pensare che tutti noi siamo un esercito di perdonati, tutti noi siamo stati guardati con compassione divina da sempre, dunque identità individuale pure comunitaria. Allora, vedremo le tre tappe, è una via crucis che è più breve di quella tradizionale di 14 stazioni, qui solo tre tappe ho identificato: ladrone pentito, ladrone orante, ladrone salvato. Ecco, qui c'è anche raccontata la nostra storia, la nostra vicenda personale. E la vedo, deformazione professionale, alla luce delle tre dinamiche pedagogiche classiche di ogni cammino di adesione a un valore, che sarebbero, la pedagogia ci insegna, quando ci si apre a un valore, a un ideale, vi si aderisce, si passa per tre tappe: la conoscenza, prima atto intellettuale, poi la esperienza, che vuol dire un contatto molto più vivo, che tocca la sensibilità della persona, non solo la testa, e terzo la sapienza. Conoscenza, esperienza, sapienza, nel senso del sapere latino, della persona che gusta una realtà nuova. Allora, ladrone pentito, la conoscenza; ladrone orante, la esperienza; ladrone salvato, la sapienza. Sono tre stazioni di questa piccola via crucis in cui vediamo raccontata la nostra storia di ladroni graziati. Primo, la conoscenza del proprio essere peccato, ladrone pentito. Luca 23, 41. Quando il ladrone dice al suo collega, che invece reagisce in modo completamente diversa, noi riceviamo quello che abbiamo meritato, ponendo se stesso in contrasto con la figura di Gesù. È la prima stazione in questa via della misericordia. Quale conoscenza della verità di sé, dunque la persona che riconosce la sua realtà, è libera di riconoscere la propria debolezza, il proprio peccato, e proprio la verità e la libertà che ci danno, quasi come un dono, no? Di percepire quello che noi siamo. Quando Gesù dalla croce, poco prima di questo scambio verbale, ha chiesto perdono al Padre per coloro che non sanno quello che fanno, Luca 23, 34, da un lato ha offerto un alibi a tali persone che lo stavano crocifiggendo, dall'altro ci ha indicato e ci indica centralità e importanza di questo conoscere noi stessi. Tutti i nostri guai, spirituali ma pure psicologici, cominciano da lì, dall'ignoranza di noi stessi anzitutto. Allora vi propongo due o tre passaggi semplicemente che dicono questo processo di conoscenza di sé. Il primo, il passaggio dalla sincerità alla verità. Addirittura questi sono due termini che a volte confondiamo tra di loro, ma hanno invece un significato diverso. Noi diamo per scontato che abbiamo la libertà o il coraggio di cogliere la verità di noi stessi e di non essere solo sinceri. E perdiamo di vista la differenza. La sincerità cosa vuol dire? Sincerità vuol dire riconoscere i propri sentimenti. La verità invece cosa fa? Uno riconosce di essere, non so, di provare antipatia per una certa persona o simpatia, o di provare rifiuto, e comunque i sentimenti, le emozioni che noi proviamo, quella è sincerità. Qualcuno dice: ho avuto il coraggio di dirlo, dunque ne va fiero, no? Ma quella è solo sincerità. La verità è un'altra cosa. Cosa è la verità? Verità vorrebbe dire capire da dove viene quella mia emozione. Perché quella persona mi è antipatica? Perché non l'accetto? Non basta semplicemente dire: io ho questa emozione, però mi comporto, anche se quella persona mi sta sullo stomaco, mi comporto bene con questa persona. Anche questa persona fa parte del gruppo, e mi è molto antipatica, mi dà fastidio come fa, come si comporta, addirittura come prega, come alza le mani, come invoca lo spirito, però io voglio essere buono e l'accetto. Basta così, no? Anzi, qualcuno dice addirittura: ne è anche un merito in più, perché hai fatto violenza ai tuoi sentimenti. E invece non va mica bene questo. Io devo interrogarmi: da dove viene quell'emozione? Da dove viene quell'antipatia? Da dove viene quel rifiuto? Che cosa rivela di me? Che cosa rivela del mio cuore? Questa è verità. Non è sufficiente la sincerità. È troppo poco. Il Signore vuole che io converta anche le mie emozioni. Pensate che bello pensare questo. Il Signore vuole che io converta anche le mie sensazioni. Noi siamo chiamati ad avere in noi i sentimenti di Cristo. E questo non è semplicemente esaltante ideale di vita. Questo vuol dire che la conversione deve essere molto profonda, dunque devi essere vero con te stesso. Allora riconosci, se vuoi davvero convertire quel sentimento, riconosci da dove viene, chiedi a quel sentimento: ehi, sentimento, da dove vieni? Chi ti ha messo nel mio cuore? E certamente se un sentimento è presente nel nostro cuore, è molto probabile che ognuno di noi, che il titolare, cioè di quel sentimento, abbia fatto qualche cosa, perlomeno per aprirgli la porta, perlomeno per farlo abitare nel suo cuore. Ecco, cosa vuol dire essere veri? Non diamo per scontato che siamo veri. Essere veri, la ascesi della verità, vuol dire questo cammino faticoso che ci rende consapevoli di quello che abbiamo nel cuore, senza accontentarci di dire: ma io mi sono comportato bene con quella persona, anzi, anche se mi è antipatica, ho accettato di starle vicino, o magari sono io il primo a darle il saluto. Non basta. Attenzione, è una sorta di farisaismo di ritorno, questo accontentarci semplicemente di fare le belle statuine, di avere dei comportamenti politically correct, come si dice oggi. Il Signore vuole che cambiamo nel cuore. E solo a quel punto ci rendiamo conto di quanto è faticoso il cammino di conversione e ci rendiamo conto di quanta strada ci manca ancora da fare. Altro passaggio, ma l'ho un po' già introdotto: dai comportamenti alla sensibilità. Ecco, un altro aspetto che ci rende veri. Non accontentiamoci di dare attenzione ai comportamenti. Così facevano, appunto, l'abbiamo ricordato dianzi, anche i farisei. I farisei avevano dei comportamenti quanto mai corretti. E sappiamo bene come il Signore li ha contestati proprio nel loro modo di concepire una vita corretta o coerente con la parola di Dio. Ebbene, un qualche cosa di farisaico è rimasto dentro di noi credenti. Per esempio, quando ci accontentiamo semplicemente di avere dei comportamenti corretti, senza dare attenzione alla sensibilità. La sensibilità è quello proprio il luogo, il posto della conversione, ciò che deve convertire. Sensibilità, che vuol dire questo mondo interiore, ricco, complesso, che ci vive dentro, fatto di sensi esterni, sensi interni, sensazioni, emozioni, sentimenti, affetti, gusti, desideri, progetti, criteri decisionali, affetti, pensieri, capite? Sensibilità è tutto questo. E non è proprio questo che deve essere convertito in noi perché noi ci possiamo considerare cristiani, credenti nel Signore. E di nuovo torno a Filippesi 2,5. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo, non solo i comportamenti, che sarebbe già abbastanza, uno potrebbe dire. Ebbene, Paolo ci chiede, lo chiede a credenti qualsiasi della Chiesa di Filippi, abbiate in voi gli stessi sentimenti, la traduzione più corretta sarebbe abbiate in voi la stessa sensibilità di Gesù. Ecco, per essere vero io devo cogliere quel peccato che è accovacciato alle porte del mio cuore. Pensate come cambierebbero le nostre confessioni se noi imparassimo a indagare su questa zona, sulla nostra sensibilità. Anche se non abbiamo fatto peccati, è una maniera molto infantile e veramente banale di pensare la confessione, dire ci si confessa delle trasgressioni, ci si confessa delle cadute. E perché non confessarsi anche di quel sentimento che ho nel mio cuore, anche se non si è manifestato in comportamenti e in gesti, ma è sempre dentro di me? Se è dentro di me, dicevamo prima, qualcuno ce l'ha messo dentro, e questo qualcuno chi è se non io? E confessarsi non vuol dire proprio questo: Signore, invoco la tua grazia di te che mi hai creato, perché dentro di me trovo ancora delle tendenze, delle pulsioni, delle attrazioni, dei gusti, dei desideri che mi portano per la strada sbagliata. Allora ti prego, convertimi a questi livelli così profondi, perché io percepisco che da solo non ce la faccio. Quanto diventerebbe più vera la confessione, più sentita, non solo più sincera, ma più vera. E quanto ne sentiremo più il bisogno della confessione? Vorrà dire qualcosa il fatto che ci si confessa molto di meno e che quelle poche confessioni molte volte sono straordinariamente banali, senza uno straccio di dolore. Perché è chiaro, il dolore da dove viene? Il dolore viene quando uno percepisce dentro di sé il suo cuore lontano, dominato, posseduto, abitato da questi sentimenti che non possono venire da lui. E così, ecco il terzo passaggio, dall'esame di incoscienza all'esame di coscienza. Quante volte i nostri esami sono, diciamo, delle confessioni banali. È chiaro che la confessione banale, superficiale, povera, senza dolore, quando è preceduta da un esame di incoscienza, l'esame di coscienza dovrebbe rendermi consapevole, dovrebbe farmi sentire profondamente dunque quello che sono dentro di me, anche se all'esterno metto dei paletti e riesco a dominare, riesco a controllare. Certo che la cosa va bene, dobbiamo dominarci e controllarci, ma non basta. Io devo convertire il mio cuore. Dunque, un esame di coscienza è l'esame che non si accontenta semplicemente di indagare su che cosa ho fatto. Perché a quel livello lì cosa volete che combiniamo? Insomma, dai, di solito la nostra vita, di noi, un componente, un membro di un gruppo di rinnovamento nello spirito, in genere è una vita abbastanza, abbastanza corretta, abbastanza coerente, abbastanza lineare. Non commette grandi trasgressioni, ma non è sufficiente fare l'esame di coscienza semplicemente a livello del cosa ho fatto. Devo anche indagare su come l'ho fatto, con quale libertà interiore, con quale atteggiamento interiore. L'ho fatto con un cuore libero, l'ho fatto come un atto di amore quello che ho fatto, o l'ho fatto semplicemente perché lo dovevo fare? E ancora, perché l'ho fatto? Qual è la motivazione? E non solo quella esteriore che mi viene subito alla mente, ma quella, la motivazione profonda. Di solito in quello che noi facciamo c'è sempre un misto di motivazioni. È molto difficile, finché siamo su questa terra, che noi facciamo una cosa solamente per amore di Dio, al 100%. Molto difficile. Quando saremo in paradiso forse ci capiterà, ma finché siamo su questa terra le motivazioni delle nostre azioni sono sempre molto miste, molto confuse, pasticciate, e dentro sì ci sono motivazioni buone, ma anche meno buone. E ultimo, per chi l'ho fatto? Dunque noi indagheremo non solo sul cosa, ma sul come, sul perché, sul per chi. E allora cominciamo ad essere un tantino più veri e a riconoscere come il ladrone graziato, noi meritiamo quello che abbiamo fatto. Seconda stazione, l'esperienza del dolore e del peccato. Il ladrone orante, che nella preghiera fa una certa esperienza. Qual è la sua preghiera? È il versetto successivo, 23, Luca sempre, 23, 42, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Una preghiera che dice la presa di coscienza della sua realtà da parte di quest'uomo, e una preghiera che dice anche la fiducia, la speranza. Ricordati di me, non ti dimenticare di me. Dalla conoscenza, atto prevalentemente intellettuale, si passa all'esperienza. La preghiera deve essere un fatto esperienziale. Una delle cose più belle del rinnovamento nello spirito è proprio questa, no? Vivere la preghiera, fare l'esperienza della preghiera come una cosa bella, come una cosa che riempie la vita. E credo che tutti quanti siete qui nell'appartenere, nell'esperienza di appartenenza al rinnovamento dello spirito, avete fatto proprio questo tipo di esperienza che ha toccato profondamente la preghiera, il modo di pregare, il modo di porsi di fronte a Dio e di sentire la sua presenza. Anche qui alcuni passaggi. Dalla impotenza alla fede orante. E qui abbiamo detto che l'esperienza fondamentale, partiamo sempre da rimetti a noi i nostri debiti, dunque l'esperienza fondamentale che ci è chiesto di fare in questa presa di coscienza del nostro male è soprattutto l'esperienza del dolore, che è un aspetto che ci manca moltissimo. Invece, se guardiamo un po' la nostra vita, non lo so quante volte possiamo dire di avere provato il dolore di quello che noi siamo, il dolore di quello che abbiamo commesso, il dolore di quello che sentiamo dentro di noi. Quante volte, non lo so, uno possiamo dire mi sono confessato e nella confessione ho sentito, ho avvertito, ho sperimentato dentro di me il dolore, che pure è una componente essenziale. Se non c'è il dolore, non lo so quanto ci sia di sacramento lì. Ecco, allora, appunto, nell'atteggiamento del ladrone graziato, che è un po' l'icona della nostra riflessione questa sera, vediamo anzitutto questo primo passaggio. Dall'impotenza di una situazione che per lui ormai è disperata alla fede orante. Che vuol dire il passaggio dal senso di colpa, il senso di colpa che uno prova per le sue trasgressioni, a qualcosa di più, a qualcosa di diverso, che sarebbe la coscienza di peccato. Dunque vedete, i due termini, le due espressioni sono molto diverse. Senso di colpa e coscienza di peccato. Il senso di colpa è solo psicologico, è autoreferenziale, è tipico di chi gli dispiace di avere constatato di non essere bravo come pensava di essere. Nasce dalla delusione o dalla rabbia, a volte, di non essere perfetti. Ammette tutto questo, ma lo ammette con rabbia più che con dolore. La coscienza di peccato, invece, il senso di colpa è psicologica. Non ci vuol tanto per sentirlo, anche il bambino piccolo prova i sensi di colpa quando sa di avere fatto qualche cosa che è contrario a quello che avrebbe dovuto fare. La coscienza di peccato, invece, è teologica. Cioè, il senso di colpa io lo provo solo davanti a me stesso. E mi fa rabbia vedere che sono ancora caduto in quell'abitudine. La coscienza di peccato invece è teologica. Il senso di colpa è autoreferenziale di fronte allo specchio. La coscienza di peccato invece è relazionale davanti a Dio. Ed è una differenza enorme. Enorme. Perché ci dice che noi abbiamo la coscienza profonda di peccato, da cui può sgorgare il dolore solamente se noi il peccato lo viviamo davanti a Dio. Il peccato è una realtà teologale, teologica. Ed è fondamentale per noi avere la coscienza di peccato. Senza coscienza di peccato non c'è coscienza di Dio. Coscienza di peccato infatti nasce davanti a Lui e davanti al suo amore, davanti al Dio dei cristiani, dunque davanti a un Dio che appunto mi ha creato in un impeto di misericordia, davanti a un Dio che ha mandato il suo Figlio per rivelare appunto la misericordia, che non ha esitato a donarlo per l'umanità. Ecco, il nostro amico ladrone è proprio lì, è proprio davanti a questa realtà. È il primo contemplativo della croce ed è orante, molto al di là della semplice espressione che abbiamo citato, che ci è ricordata dal Vangelo, perché a partire da un certo punto tutto il suo atteggiamento sembra essere proprio in una posizione di preghiera, di orazione nei confronti di Dio, nei confronti di Gesù, nel quale appunto, come vedremo poi, riconosce un atto, un modo di amare che non può essere tipico semplicemente dell'uomo. E appunto l'orazione è l'esperienza che gli apre le porte per fare appunto, per avere tutta questa illuminazione. La preghiera è proprio il luogo nel quale la persona davanti a Dio prende coscienza del proprio peccato e scopre quanto è grande l'amore di Dio che lo ama al di là di quello che ha commesso. La sua preghiera, infatti, è sviluppo della coscienza di peccato come espressione alta della sua qualità relazionale. Mentre nel senso di colpa il soggetto è sostanzialmente chiuso in se stesso, arrabbiato perché ha visto che non è riuscito a realizzarsi come voleva nella via delle virtù, la coscienza di peccato invece porta non solo alla scoperta della propria trasgressione, ma soprattutto se è preceduto da quello che abbiamo detto prima, cioè se uno prende coscienza del peccato non semplicemente perché ha trasgredito qualche tipo di condotta che avrebbe dovuto avere, ma quando uno scopre il proprio peccato dentro di sé, capito? Quel peccato accovacciato alle porte del cuore, quel peccato che nelle mie emozioni, sensazioni pagane, egoistiche, che io non riesco, di cui non riesco a liberarmi, perché cambiare un comportamento è relativamente facile, ma provatevi a cambiare un sentimento, provatevi a cambiare un'emozione. Infatti tante volte uno si giustifica dicendo ma lo sento così dentro di me, cosa posso farci? Appunto, è una sensazione come di impotenza, no? Ecco perché è stato importante la prima stazione della Via Crucis, prendere coscienza di questa realtà che è profondissimamente radicata dentro di noi e che è una realtà che mi allontana da Dio, che in qualche modo anch'io ho provveduto a determinare dentro di me, perché le emozioni, le sensazioni mica ci cadono dal cielo, mica sono parte del carattere. Quante volte si dice sono così, sono fatto così, tutte spiegazioni stupide e imbecilli, perché qualsiasi emozione è sempre frutto della tua vita, del tuo vissuto, delle tue scelte piccole e grandi. Non esistono scelte che non siano importanti, perché ogni scelta crea energia e orienta energia in una certa direzione. E dunque le sensazioni, i sentimenti che io provo dentro di me è tutta roba mia, è farina del mio sacco, è la conseguenza delle mie scelte. Se il prete della parabola del buon samaritano passa lungo la strada, vede quel poveraccio per terra, probabilmente prova una emozione di compassione, ma poi tira dritto. E dunque quell'emozione non diventa sentimento. I sentimenti sono le emozioni tradotte in azione. Dunque, se l'emozione si traduce in azione, lì nasce il sentimento della compassione. Ma se no non vive così, se no... Perché la Teresa di Calcutta, come vedeva un poveraccio per la strada, subito sentiva l'impulso? Allora, la solita interpretazione stupida dice, perché lei era fatta così, per niente fatta così. Anche lei, con tutta una serie di comportamenti, di scelte piccole e grandi, di decisioni, piano piano si è creata una sensibilità compassionevole. Ognuno ha la sensibilità che si merita. Ognuno ha la sensibilità che si è costruito. Ecco perché allora il peccato va colto anche lì, nelle emozioni, nei sentimenti. È lì dove io magari posso sperimentare una certa sensazione di impotenza, quella sensazione che mi mette in ginocchio. Ecco perché il peccato e la coscienza di peccato è la via regia per fare esperienza di Dio. Quando uno prende coscienza di questo si ritrova in ginocchio e gli nasce nel cuore e sulle labbra quella invocazione essenziale, la più antica, semplicissima e brevissima, due parole solo: Kyrie eleison, basta. Ma che è accompagnata questa invocazione da questa presa di coscienza di qualche cosa che è dentro di me, di qualche cosa che è figlio della mia vita, del mio vissuto, delle mie azioni, delle mie scelte, e mi dispiace perché sono davanti a te, il crocifisso, come il ladrone, e qui sento questo dolore, e qui il dolore si illumina, come appunto, ecco, l'esperienza del ladrone orante, qui lo chiamiamo ladrone orante. Signore, salvami, o Signore, ricordati di me. Quel ricordati di me è come dire: se tu ti ricordi di me, io non devo più preoccuparmi così tanto di me stesso. Mi basta che tu ti ricordi di me. È il Dio di Israele che si ricorda del suo popolo. Quel verbo ricordare era particolarmente espressivo. Come dire, la coscienza di peccato è scuola di fede e di preghiera, la più efficace che ci sia. O addirittura potremmo dire che l'esperienza della impotenza, quella sensazione di disperazione, con la sensazione di disperazione che può provocare all'inizio, apre alla fede vera, orante, che è piena di speranza. E come trasforma quella disperazione in speranza. Dice Papa Francesco, disse una volta in una omelia a Santa Marta: il luogo privilegiato dell'incontro con Cristo sono i propri peccati. E continua: di quali cose può vantarsi un cristiano? E risponde Papa Francesco: di due cose, dei propri peccati e di Cristo crocifisso. Capite? Il peccato, quando dunque vissuto così, con questa coscienza, apre all'esperienza della fede e alla supplica orante e ricca di speranza. E allora, come prima abbiamo detto, dalla sincerità alla verità, così qui dalla verità di sé alla verità di Dio. Proprio questa esperienza di impotenza determina un altro importante passaggio, dalla verità di sé alla verità di Dio, così come, dove si manifesta la verità di Dio? Qual è il luogo per eccellenza dove avviene la teofania, la più chiara, la più trasparente, la più solare, la più luminosa? Evidentemente sulla croce. La croce è la teofania più rivelatrice del cuore di Dio. Ebbene, quando uno prende coscienza nella verità del proprio peccato, è nelle condizioni di cogliere la verità di Dio. Dunque io posso cogliere la verità di Dio solamente se ho colto e sono disponibile, sto facendo un'esperienza di presa di coscienza profonda della mia realtà, andando al di là della mia sincerità. In altre parole, l'impotenza sofferta dell'uomo è posta di fronte all'onnipotenza di colui che si rende impotente. Capite? Anche il crocifisso è l'onnipotenza che ha scelto di diventare impotente, che si consegna nelle mani dell'uomo. Colui nel quale l'impotenza non è più maledizione o disperazione, frustrazione e rabbia, delusione e debolezza, ma segno d'amore, della libertà dell'amore, libero di consegnarsi nelle mani dell'altro, libero di non imporsi. E ancora, colui in cui l'impotenza non è subita, ma scelta. Ecco perché Gesù, provocato, sceglie di non scendere dalla croce. Ricordate i soldati che gli dicono a un certo punto: se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. A un certo punto ci si unisce anche l'altro ladrone: così salvi te stesso e magari anche noi. Ebbene, Gesù non scende dalla croce. Se fosse sceso dalla croce avrebbe senz'altro provocato un atto, credo, un atto di adesione a lui, ma che sarebbe nato dalla paura, dal terrore di trovarsi di fronte ad una persona che ha questo potere incredibile. Ma il vero potere di Dio qual è? Non è quello di scendere dalla croce. Solo Dio poteva salire la croce pur potendo non farlo. Solo Dio poteva scegliere di non scendere dalla croce pur potendo farlo. Ecco la potenza di Dio. Solo Dio poteva salire la croce pur potendo non farlo. E solo Dio poteva scegliere di non scendere dalla croce pur potendo farlo. E appunto l'impotenza benedetta, quell'impotenza che anche noi sperimentiamo quando di fronte alla realtà del nostro peccato lo riconosciamo davanti a Dio, chiedendo che Lui venga a salvarci. E allora l'impotenza diventa misteriosamente luogo di salvezza, di esperienza di accoglienza, di contatto con l'amore che mi salva. E l'esperienza di Paolo, ricordate, Paolo che aveva prima inteso la perfezione in modo diverso, doveva essere perfetto, senza nessuna imperfezione, senza nessun limite, nessun segno di fragilità, che Paolo era rimasto. La conversione di Paolo non si è compiuta tutta lungo la strada di Damasco, ma sarà progressiva. E appunto questo è uno dei punti decisivi nel cammino di conversione di Paolo. Quando si trova lui, il predicatore più gettonato nell'Areopago di Atene, che si trova ancora di fronte ad una realtà, non sappiamo a cosa si riferisca, Paolo parla di spina nella carne, no? E chiede, visto che lui non ci riesce, e gli dà molto fastidio questo a Paolo, vedere che non riusciva a liberarsi di questa spina nella carne, chiede al Signore che intervenga, dando per scontato che anche al Signore starà bene questo, no? Che il mio predicatore, il più bravo dei predicatori, sia perfetto. Così sarà anche più convincente, così sarà anche più efficace nella predicazione. E invece il Signore gli risponde in quella maniera misteriosissima: quella spina nella carne non te la tolgo. Quella spina nella carne servirà a Paolo per ricordargli la sua impotenza, per ricordargli che di fronte a Dio ciò che conta non è l'assenza di ogni limite, di ogni imperfezione, ma è semmai invece questa esperienza di quella salvezza che può venire solo da Lui e che per noi resta inaccessibile. Ecco perché tutti abbiamo una spina nella carne. E questa è la vera conversione di Paolo. Questo è il compimento della conversione di Paolo. Paolo che abbandona questi sogni di gloria e di perfezione per aderire finalmente alla potenza della grazia. E Paolo mostra di avere capito la lezione quando si esprime con le parole che seguono quella richiesta, no? Mi vanterò della mia debolezza. Un narcisista come Paolo, tutto centrato attorno al proprio io, che arriva a dire io mi vanterò nella mia debolezza e nella mia imperfezione. Ed è interessante, allora, no? Torniamo alla scena della croce. O siamo come il ladrone orante che riconosce il proprio peccato davanti al Signore e lo supplica: Signore, sii Tu la mia salvezza, ricordati di me. E che proprio per questo, attraverso questa preghiera, si apre alla percezione che appunto Gesù non è solo uomo, è qualche cosa di più, come riconoscerà poi il centurione alla fine, no? Allora, o abbiamo questo atteggiamento, oppure abbiamo l'atteggiamento di coloro che chiedono a Gesù: scendi dalla croce, dai, fai vedere un bel gesto, sarebbe una cosa sensazionale, no? Tu che scendi dalla croce. Ecco, noi siamo attratti molte volte da questo tipo di cristianesimo, dei grandi eventi, no? E che magari si sposa molto bene con la pretesa di essere noi perfetti. Un cristianesimo potente, e che dunque suppone un cristiano perfetto. Ecco perché è importante questa via crucis, la via crucis del ladrone graziato, e che si apre a questa preghiera che gli consente di cogliere tutta la misericordia e la bontà del Signore crocifisso. Bene, in fondo questo passaggio, andiamo verso la fine, è un passaggio che dice la sostanza della nostra fede. E cioè, c'è un legame anche psicologico, io credo, tra il riconoscimento del proprio peccato, che abbiamo detto che vuol dire della propria verità in fondo, e lo svelamento del cuore dell'Eterno manifestato nel crocifisso. C'è come una relazione reciproca. In un senso il primo apre al secondo e viceversa. Infatti il cammino non finisce qui. Perché proprio questa misericordia o questo abbraccio accogliente, se da un lato è estremamente gratificante, ne deriva la coscienza dell'essere figlio, no? Quando uno riconosce, pensiamo al figlio prodigo, no? Riconosce il proprio peccato e decide di tornare alla casa del padre, preparandosi la formula di richiesta di perdono. Ho sbagliato, come il ladrone, no? Non, ho sbagliato, riconosco il mio errore, non sono degno di essere più considerato tuo figlio. Ebbene, questo ragazzo torna e sappiamo tutti la scena del Vangelo. Il padre gli corre incontro e addirittura gli impedisce di dire la formula di richiesta di perdono. Non gli fa fare la confessione, potremmo dire, perché è troppa la sua gioia che questo figlio sia tornato. Allora, capite, quando, in quel momento, in quell'abbraccio, che cosa celebra questo figlio? Voglio dire, quando decide di tornare è perché ha la coscienza del proprio peccato? Non credo. Decide di tornare semplicemente perché sta facendo una vita balorda, addirittura deve contendere le ghiande e i porci. Dunque torna, decide di tornare per un interesse personale, ma non perché ha preso coscienza del proprio peccato. Quando è che questo giovane prende coscienza del peccato? Esattamente quando è abbracciato. E lì c'è una duplice presa di coscienza. Spero di essere chiaro. C'è la presa di coscienza, prima di tutto, quest'uomo è mio padre. E io non avevo assolutamente l'idea della sua paternità come ce l'ho in questo momento. Dunque, in quel momento, questo ragazzo si sente veramente figlio per la prima volta. Non si sentiva figlio quando ha deciso di andarsene per la propria strada, quando ha preteso l'eredità, certamente non aveva la consapevolezza di essere figlio, si pensava che uscire dalla casa del padre sarebbe stato meglio. Né ha la consapevolezza di essere figlio quando ritorna, quando decide di ritornare, perché lo fa solo per un interesse personale. Ma mentre è abbracciato e stretto tra le braccia del padre, lì si rende conto che cosa vuol dire avere un padre. Proprio nell'abbraccio. Ma al tempo stesso c'è anche un'altra presa di coscienza lì. Quale? Lì non c'è solo il figlio che dice che meraviglia, che scopre una cosa assolutamente impensata. Non avrebbe mai potuto immaginare di tornare ed essere stretto tra le braccia del padre, che organizza addirittura una festa, un banchetto per lui. Si apre ad essere figlio, scopre per la prima volta cosa vuol dire essere figlio. Ma in quel momento prende anche coscienza di che cosa? Della gravità del suo peccato. Perché quando è che uno prende coscienza della gravità del peccato? Quando si trova dinanzi all'amore di Dio. Scopre la grandezza dell'amore. E allora e solo allora capisce. È grave mancare contro un amore così grande. Vedete, la nostra religione, e questa è proprio una caratteristica della religione cristiana, propone la presa di coscienza di due realtà che sono tra di loro antinomiche, essere figlio ed essere peccatore. Sono due polarità estremamente distanti tra di loro. Nel cristianesimo queste due realtà si sperimentano nello stesso punto, nello stesso momento. Tu prendi coscienza di essere figlio, cioè avvolto, stretto dall'abbraccio del padre. Solo in quel momento tu prendi coscienza della gravità del tuo peccato. Solo il figlio può percepire la gravità di quello che ha fatto. Solo il peccatore può sorprendersi e godere dell'essere figlio, perché solo il peccatore lo può scoprire come l'essere figlio, come un dono che viene dall'altro e non come un merito che io mi sono acquistato, come invece si ostina a continuare a pensare chi? L'altro fratello, che continua invece a tenere legate le due realtà e ritiene che l'essere figlio sia frutto del suo merito di persona obbediente ed è lontanissimo dalla presa di coscienza del proprio peccato. È lontanissimo dalla presa di coscienza del proprio peccato, è lontanissimo dalla scoperta di essere figlio, è lontanissimo, terzo, dalla coscienza di essere fratello, di avere un fratello. Ecco, vedete allora come attorno alla coscienza del nostro peccato, come dire, non c'è solo un debito da rimettere, allora faccio, prego il Signore perché mi perdoni, o mi vado a confessare perché mi cancella, ma per favore, nella presa di coscienza del peccato c'è tutta la storia della nostra fede. È come dire, dimmi che coscienza hai del tuo peccato e ti dirò qual è il livello della qualità della tua fede. E concludo, il terzo punto allora lo lascio alla prossima catechesi che vi farà quello che verrà dopo di me, con questo fatto della storia di San Girolamo. Sapete che San Girolamo prima era una persona, un brillante consigliere di nobildonne dell'alta società romana, e dunque viveva tutt'altra vita, poi è toccato dalla grazia e va a vivere da eremita in una grotta del deserto di Giuda. Con la presunzione tipica dell'età, il giovane Girolamo si era dedicato con ardore alle molteplici forme di ascesi allora in uso tra i monaci, ma i risultati si facevano attendere. Il tempo gli avrebbe fatto presto capire che la sua vera vocazione era altrove nella Chiesa, che il suo soggiorno tra i monaci della Palestina ne costituiva solo il preludio. Tuttavia Girolamo doveva ancora imparare molte cose e intanto da giovane novizio si trovava immerso nella disperazione. Nonostante tutti i suoi sforzi generosi, non vedeva nessun progresso e gli sembrava anche di non avere nessuna risposta dal cielo, un pochino come Paolo che inizia il cammino di conversione e si ritrova ancora questa maledetta spina nella carne che gli manda all'aria i suoi sogni di perfezione. È un po' un classico questo, non succede nella vita di tutti. E allora aveva l'impressione Girolamo di andare alla deriva, senza timone, in mezzo a tempeste interiori, al punto che le vecchie tentazioni, già così familiari, non tardarono a rialzare la cresta. Girolamo era scoraggiato. Che cosa aveva fatto di male? Dov'era la causa di questo cortocircuito tra Dio e lui? Come ristabilire il contatto con la grazia? Mentre Girolamo si arrovellava il cervello, notò all'improvviso un crocifisso che era comparso tra i rami secchi di un albero. Girolamo si gettò a terra, si percosse il petto con gesto solenne e vigoroso. È in questa posizione, umile e supplicante, infatti, che lo raffigura la maggior parte dei pittori. Ma subito Gesù, il crocifisso, rompe il silenzio e si rivolge a Girolamo dall'alto della croce. «Girolamo!» gli dice. «Che cos'hai da darmi? Che cosa potrei ricevere da te?» La semplice voce di Gesù bastava già a ridare coraggio a Girolamo, che si mette subito a pensare a qualche regalo da poter offrire all'amico crocifisso. «Signore, ti dono la mia solitudine, quella solitudine che mi pesa così tanto, nella quale mi dibatto». «Ottimo, Girolamo», replica Gesù. «Ti ringrazio. Hai fatto davvero del tuo meglio. Ma non hai qualche cos'altro, qualcosa in più da offrirmi?» Girolamo non esita un attimo. «Certo che avevo un sacco di cose da offrire a Gesù. Naturalmente, Signore, avrei da offrirti i miei digiuni, la mia fame, la sete, mangio solo al tramonto del sole». Di nuovo Gesù risponde: «Ottimo, Girolamo, ti ringrazio. Lo so che hai fatto del tuo meglio, ma c'è ancora qualcos'altro da darmi». Girolamo ripensa cosa potrebbe ancora offrire a Gesù. Ecco allora che ricorda le veglie, la lunga recita dei salmi,
lo studio assiduo, giorno e notte della Bibbia, il celibato nel quale si impegnava con moltissima fatica e con più o meno successo, la mancanza di comodità, la povertà, gli ospiti più imprevisti che si sforzava di accogliere senza brontolare e con una faccia non troppo burbera, infine il caldo di giorno, il freddo di notte. Ad ogni offerta Gesù si complimenta e lo ringrazia. Lo sapeva da tempo. Girolamo ci tiene così tanto a fare del suo meglio, ma ad ogni offerta Gesù, con un sorriso astuto sulle labbra, lo incalza ancora e gli chiede: «Girolamo, hai qualcos'altro da darmi?» Alla fine, dopo che Girolamo ha enumerato tutte le opere buone che ricorda, che ha fatto, che gli sono anche costate, e siccome Gesù gli pone per l'ennesima volta la stessa domanda, un po' scoraggiato e non sapendo più a che santo votarsi, finisce per balbettare: «Signore, ti ho già dato tutto, non mi resta davvero più niente». Allora un grande silenzio piombò nella grotta e fino all'estremità del deserto di Giuda, e Gesù replica un'ultima volta: «Sì, Girolamo, hai dimenticato una cosa. Dammi i tuoi peccati affinché possa perdonarteli». È Gesù crocifisso che chiede a Girolamo di fargli questa strana offerta dei suoi peccati. Perché? Perché il Signore ci chiede a ciascuno di noi questa sera questo strano dono? Perché è Gesù stesso che ce lo dice nel Vangelo. Dio fa festa in cielo quando uno di noi riconosce il proprio peccato, lo riconosce davanti a Lui. Lo riconosce, abbiamo detto questa sera, con piena coscienza, con piena verità, con dolore, riconoscendo in esso ciò che gli spalanca le porte della misericordia. Ecco, questa è la gioia di Dio. Noi crediamo in un Dio che gode, crediamo in un Dio che fa festa, crediamo in un Dio che è contento non solo di fare festa, ma di condividere la sua festa. Ebbene, quand'è che questo Dio fa festa? Questo Dio, questo strano Dio rivelato da Gesù, è un Dio che fa festa quando noi, di fronte a Lui, riconosciamo i nostri peccati, così come il ladrone pentito, il ladrone orante, quel ladrone che nella terza stazione sarebbe stato il ladrone salvato, da oggi sarai con me in paradiso. E appunto il paradiso è il luogo della festa dove Dio può godere, dove Dio ci fa godere con Lui, ladroni graziati per tutta l'eternità.